87.9, 9.24 minuti primi, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa. Ringrazio il compagno che finalmente qualcuno mi ha portato un caffè, che qui non mi pensa nessuna. E continuiamo insomma con la rassegna stampa. Vi volevo leggere a pagina 4 della stampa la questione, sicuramente anche questa molto europea, ma scatenata evidentemente non solo dall'Europa, visto parliamo di auto e delle fabbriche di auto su cui insomma ormai anche paesi come la Cina hanno evidentemente portato una grossa spinta. Il sindacato tedesco Volkswagen sciopera a oltranza, questo succede in Germania. Il sindacato tedesco: sarà la lotta più dura mai vista, a rischio il futuro di 3 impianti e 30.000 lavoratori. Questo succede nel l'articolo di Husky Audino da Berlino. Tagli salariali, riduzione del personale e chiusura degli stabilimenti, e questo ad agitare come mai in passato il sindacato del più noto marchio dell'auto tedesca, la Volkswagen. A partire da oggi tutti gli stabilimenti inizieranno uno sciopero. Quanto a lungo, col quale intensità, dipende da cosa deciderà Volkswagen al tavolo delle trattative, ha fatto sapere ieri sera Groger, colui che si occupa dei negoziati con Volkswagen per conto di IG Metal, il più grande sindacato dei lavoratori nel settore metalmeccanico, con oltre 2.600.000 iscritti. Se necessario, questo sarà il conflitto sindacale più duro che Volkswagen abbia mai visto, ha sottolineato Groger. A partire da oggi termina il periodo di pace sindacale, ovvero il momento durante il quale è sospesa l'astensione dal lavoro per garantire lo svolgimento delle trattative tra le parti sociali. Finora sono andate in scena 3 sessioni negoziali, tutte finite in un buco d'acqua. Il prossimo round si terrà a breve, il 9 dicembre, ed è chiara l'intenzione di IG Metal di far sentire all'azienda il peso di un eventuale mancato accordo. Ma se gli effetti dello sciopero saranno tutti da valutare, il suo annuncio non ha colto di sorpresa la Germania. Già a metà settembre, indiscrezioni trapelate sulla stampa avevano diffuso le intenzioni del management tedesco di ridurre di circa un quarto il personale totale in Volkswagen, 30.000 posti di lavoro su un totale di 120.000. A fine settembre altri rumors hanno raggiunto le orecchie dei lavoratori tedeschi alla vigilia del round negoziali, nella cosiddetta lista dei veleni, ovvero le misure di risparmio proposte dalla dirigenza per un totale compreso tra i 3 e i 4 miliardi. È comparsa la richiesta di una riduzione del 10% dei compensi dei dipendenti. Questo succede in Volkswagen e tutto il mercato dell'auto, insomma, che insomma, è anche ormai il mercato dell'auto e del petrolio obsoleto e insostenibile, sia per quanto riguarda oggettivamente inquinamento, ma anche per quanto riguarda i consumi di petrolio. E questo appunto sul Sole, sulla stampa di oggi. Come vi avevo letto dalla prima pagina, il Fatto Quotidiano nella sua parte economica ci parla del a caccia di soldi. L'emendamento Meloni riaprirà per 6 mesi il silenzio assenso per aderire alla previdenza complementare, finora attirato solo il 22% delle liquidazioni maturate dal 2007. Lo scippo del TFR per dare miliardi ai fondi pensione, ci dice il Sole 24 Ore a firma di Marco Palombi. La rapina a mano armata, per così dire, al momento non è prevista. Nella manovra non entrerà l'obbligo di versare il 25% del TFR alle forme di previdenza complementare proposte dal sottosegretario leghista al lavoro Claudio Duringon. Con ogni probabilità invece troverà spazio il furto con destrezza dello stesso TFR suggerito dalla ministra del lavoro Marina Calderone. Aprire dal 1 gennaio una nuova fase semestrale di silenzio assenso, come accadde nel 2007 all'avvio della riforma della previdenza complementare. Lo prevede un emendamento del presidente della commissione lavoro di Montecitorio Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, che piace al ministero, alla Lega e risulta tra i super segnalati, cioè tra le poche decine che andranno al voto tra le migliaia di proposte presentate. In sostanza, i lavoratori e le lavoratrici, direi anch'io, insomma, ogni tanto un femminile sulle 24 ore, mettiamolo, avranno 6 mesi di tempo per esplicitare l'intenzione di tenere in azienda il loro trattamento di fine rapporto, altrimenti saranno iscritti in uno dei fondi negoziali, quelli previsti dai contratti nazionali e gestiti da imprese e sindacati, che infatti, esclusi quelli di base, non sono poi così contrari. Insomma, si punta ai distratti, che non mancano mai, succede spesso così. Cioè, ti obbligano una cosa e per non farla tu devi dire che non la vuoi fare. Ultimamente, insomma, una strategia molto adottata. A che serve questo? La motivazione ufficiale dei proponenti è a rafforzare il secondo pilastro previdenziale, visto che i lavoratori più giovani avranno pensioni da fame. In realtà, per i lavoratori affamati e affamandi cambia poco. Il TFR è salario differito, averlo in un modo o nell'altro è uguale, tanto più che la cara vecchia liquidazione non ha affatto sfigurato dall'avvio della riforma a confronto con i rendimenti offerti dai fondi pensioni e nel biennio della superinflazione, essendo rivalutato per legge al 75%, ha protetto il risparmio dei lavoratori assai meglio della previdenza complementare, che ha visto rendimenti reali negativi anche a doppia cifra. E ancora, i lavoratori trattano il loro monte previdenziale nei fondi come fosse il TFR, non come un'integrazione alla pensione. Parola di Covip, il regolatore che vigila nel settore. Nel 2023 le nuove prestazioni erogate dai 302 schemi di previdenza complementare italiani hanno riguardato 164.000 posizioni in tutto e la bellezza di 160.000 hanno scelto la prestazione in capitale. Tradotto, il 97,7% dei lavoratori ha ritirato tutti i soldi insieme. Solo il 2,3% ha scelto la rendita, cioè l'assegno mensile. Infine, una faccenduola che magari andrebbe tenuta da conto: se uno perde il lavoro, il TFR lo prende subito, quando serve. Nei fondi previdenziali invece i soldi sono vincolati. Bene, questo poi è un inizio di un lungo articolo che invito comunque a informarsi sulla questione del TFR, che poi, vista anche le pensioni da fame, è una rendita che versa al lavoratore e lavoratrice, perché gli viene sottratto dallo stipendio, ecco, quindi è buono capire come riaverlo in tempi non lunghi e soprattutto tutti i soldi che poi si versano. Il Fatto Quotidiano, questo l'abbiamo letto a pagina 10 dell'economia del Fatto Quotidiano, che parla anche dal 2025 assegni più leggeri, tutta colpa della speranza di vita. Si parla della sempre appunto sulla questione del rendite del TFR. E infine, discriminato chi risiede all'estero, niente rivalutazione. Su questo vi leggo anche la prima pagina del Corriere Economia. La grande corsa al risparmio, scalate d'Italia, dietro il risico delle banche, la lucrosa gestione del denaro, e che mette un interessante articolo, visto quello che, di cui poi non si è più parlato, cioè della voler acquisire da parte di Unicredit del banco BPM, e che ha portato anche il governo ad intervenire. Lo scenario greco è l'incubo francese, ci dice Ferruccio De Bortoli nell'editoriale del Corriere Economia, ma forse i nostri cugini stanno un po' esagerando. Abbiamo assistito senza alcun compiacimento, per carità, all'intervista assai allarmata dell'ex commissario europeo Thierry Breton sull'andamento del loro spread, che rispetto al bond tedesco è solo di una quarantina di punti inferiore al nostro, e soprattutto sul fatto che il rendimento del titolo decennale d'Oltralpe, attualmente al 3%, abbia raggiunto e superato quello dell'equivalente di Atene, da tempo peraltro inferiore al nostro, che è intorno al 3,3%. Le parole di Breton ci sono sembrate un po' eccessive, perché avere uno spread greco oggi, non quello ovviamente del 2012, non è poi così tragico. La Grecia, come il Portogallo, non se la passano attualmente male. Lisbona poi rappresenta un caso di scuola nella riduzione dell'indebitamento. Le tensioni sull'obbligazionario francese sono legate alla periclitante vita del governo di Barnier, che si regge sulla non sfiducia del Rassemblement National di Marine Le Pen. Questo ci dice a pagina 2 il Ferruccio De Bortoli sul Corriere Economia, il grande dilemma: l'Italia e il suo enorme risparmio sono più che mai al centro della scena in un contesto europeo dove instabilità politica, economica e finanziaria ha cambiato indirizzo, infatti ne soffrono Francia e Germania, dove il nuovo corso dei tassi sposta il baricentro dei guadagni all'asset management. L'avevo letto, insomma, dopo quello che ci dicevano sul TFR, perché insomma poi sempre di risparmi e dove si vanno a mettere i risparmi degli italiani, che sono appunto sempre detti dei grandi risparmiatori. È sicuramente una gestione economica non indifferente, ma l'articolo poi continua comunque a pagina 4 e 5 del Corriere Economia, dove si parla appunto delle banche, della questione di Unicredit, il duello per la preda più ambita, l'attacco a sorpresa di Piazza Gaio Lenti su BPM dripla appetiti stranieri e ribalta la scacchiera del credito. Se cade SAS, per ora si chiama fuori, per gli altri istituto si apre una partita complessa. Sei bancari alla prova del mercato, dove chi non si muove rischia di essere assorbito. Dal 2021 il Monte dei Paschi di Siena è stato il crocevia di ogni progetto finanziario nel mondo del credito e delle assicurazioni italiane. Dal 13 novembre scorso, data dalla cessione del 15% del suo capitale da parte del Ministero dell'Economia, è improvvisamente diventato marginale. L'opzione di terzo polo, che per anni ha solleticato la fantasia di molti, non è mai stata realmente perseguita da nessuno tra coloro che potevano agire. Non l'ha fatto Giuseppe Castagna, che ora rischia di pagare le conseguenze, non l'ha fatto il governo, che per lungo tempo ha controllato il 64% di Siena. Non lo fece in precedenza UBI, i cui azionisti più volte tirarono il freno a mano. Allora, però, MPS era ben altra cosa. Oggi, grazie a Luigi Lovaglio, è una banca risanata e performante, anche se nella visione di Andrea Orzel interessa solamente per la quota di sportelli collocati nel nord Italia. Cosa accadrà adesso al Monte? Lovaglio può solo pensare al business in un'ottica stand alone. Le scelte strategiche spettano ad altri, l'11% in mano pubblica è ancora in grado di spostare qualche equilibrio. Ma la mossa di Orzel su Banco BPM blocca tutti. Va bene, questo, le vie d'uscita sono che Castagna, se acquistasse Anima, avrebbe il 9% di MPS, che salirebbe al 15% con le partecipazioni di Delfin e Caltagirone. L'11% del governo porterebbe la partecipazione oltre quota 26, abbastanza per cambiare almeno una parte dei giochi in corso. Ma chi oggi ha la forza di opporsi a Orzel? Si attendono candidati, si chiede e ci chiede l'economia e finanza del Corriere della Sera a pagina 4, che appunto dedica molte pagine alla questione Unicredit e Banco Popolare di Siena, questo per quanto riguarda appunto la questione delle banche. Volevo concludere con il Corriere Roma, così lascio la parola ai compagni che sono già arrivati, che seguiranno, vi ricordo, due appuntamenti che ci sono oggi: uno alle 10 a Piazzale Clodio per l'udienza di Tiziano, fermato e processato per aver partecipato al corteo del 5 ottobre a Piazzale, a Piramide, in solidarietà con la Palestina. E poi c'è un appuntamento alle ore 10 sotto l'ambasciata ucraina per sostenere i disertori alla guerra, che mi sembra insomma veramente un argomento molto molto importante, che vede poca dibattito su questo. Chiudiamo quindi con la cronaca di Roma. Giubileo, una task force per i rifiuti, nuovi mezzi, 45 e 250 operatori in più sulla raccolta, previsto l'arrivo di 35 milioni di pellegrini. Vi odio a tutti, cioè veramente 35 milioni di pellegrini, cioè qui è una cosa che non se ne può più, cioè già ci stanno i turisti che sono troppi, 35 milioni di pellegrini che andranno pure in giro col crocifisso al collo. Cioè, mancano 3 settimane alla apertura della Porta Santa, ha messo a punto il piano per avere una metropoli pulita. Vabbè, comunque, cioè, ti dico le fandonie. Il primo test valido per l'iproproduzione di rifiuti da packaging è stato il Black Friday, il secondo sarà l'8 dicembre l'Immacolata, quando la notte dei turisti si incroceranno con quelle dei romani nello shopping natalizio. C'è produzione e produzione di rifiuti, questo per ricordarvi che il prossimo 7 dicembre c'è invece ancora una manifestazione cittadina, mi sembra proprio in Campidoglio, per porre l'attenzione reale e vera a una gestione dei rifiuti che sia sostenibile e che non sia appunto quello di dar vita ancora che vengono permesse queste questioni del Black Friday, dell'acquisti insomma spasmodici, della produzione infinita di rifiuti, che veramente è una cosa che non se ne può più. E soprattutto ancora ad oggi non c'è un piano rifiuti decente in questa città. E si parla sul Corriere Roma di Rocca Cencia, ovviamente è già adesso la pattumiera della capitale, l'articolo è di Maria Egizia Fiaschetti, residente del sesto municipio, che per protesta avevano già inscenato il funerale del TMB di Rocca Cencia, non arretrano. Siamo già alla pattumiera di Roma, con il giubileo la situazione peggiorerà. Esasperati da miasmi, chiedono risposta al comune. Da Ama assicurano che entro gennaio verranno sostituiti i portoni e installati nebulizzatori per abbattere i cattivi odori. Questo ci dice il Corriere Roma. Infatti a pagina poi 2 e 3 si parla, adesso ci arriviamo, sempre del giubileo e della questione dei rifiuti, che oggi ci dice Ama parteciperà all'audizione convocata in sesto municipio, in cui sono stati invitati anche il sindaco Gualtieri e l'assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi, è pronta a condividere con gli abitanti il cronoprogramma degli interventi per migliorare la situazione. Una prima tranche di risorse è già stata stanziata e si è proceduta all'affidamento dei lavori, che si concluderanno entro gennaio, per sostituire i portoni dell'impianto. Secondo i cittadini, le ante non chiuderebbero in modo adeguato, lasciando fluire i miasmi all'esterno. Verranno anche installati dei nebulizzatori per igienizzare l'aria e abbattere gli effluvi che fuoriescono quando le porte si aprono per consentire l'ingresso dei camion. Allo studio anche l'installazione di sistemi di rilevazione e una sorta di nasi elettronici come strumenti di presidio per garantire un monitoraggio trasparente. In parallelo si stanno valutando sistemi di rilevazione delle emissioni che però dal 2022 sono migliorate. Questo ci dice, io trovo insomma tutto ciò poracci, cioè aberrante che si facciano ancora gli inceneritori dove si butta tutto dentro e si brucia qualsiasi cosa. E va bene, si parla ancora insomma, io su questa questione dei rifiuti in cui ci sono giustificazioni su giustificazioni, insomma le lascerei da parte perché insomma inviterei invece all'appuntamento del 7 dicembre in cui appunto ci sarà questo corteo cittadino. In settimana sicuramente ne parleremo, anche nella giornata di oggi a Impatto se ne parlerà ampiamente. Al centro pagina del Corriere Roma si parla di calcio, frenata biancoceleste, Baroni, troppi errori, non parlo dell'arbitro. E poi si parla dello Spallanzani, ecco i farmaci rivoluzionari contro l'AIDS, l'articolo di Margherita De Bac. Mentre nel Lazio cresce il numero dei contagi al virus dell'HIV e le diagnosi sono troppo tardive, allo Spallanzani per la giornata mondiale contro l'AIDS arrivano i nuovi farmaci, basta un'iniezione ogni 2 mesi per combattere con efficacia la sindrome. Quindi non solo in 5 righe il Corriere ci dice che sono in aumento i casi di HIV, di cui non si parla più praticamente, cioè, sembra che l'AIDS, che ha visto insomma uccidere migliaia di persone, sia un problema degli anni 80-90 legato a una categoria sociale determinata, varie categorie determinate, cosa invece è evidente che il virus continua a circolare e ci dà anche apparentemente una soluzione, insomma, che poi andremo a capire anche bene che cosa, quanto questa iniezione ogni 2 mesi porti poi a una soluzione di arginare il virus dell'HIV. Tuttavia la notizia d'oggi è che crescono contagi e diagnosi tardive, questo ce lo dice il Corriere Roma, che cerca di tranquillizzarci dicendo che c'è sta l'iniezione. Però il programma Spallanzani inizialmente coinvolgerà persone omosessuali che per diversi motivi sono state escluse dalla terapia orale gratuita in Italia da maggio 2023. La chiamata riguarda la popolazione cosiddetta a rischio, che ha oggi maggiori possibilità di contagiarsi attraverso rapporti sessuali. Attualmente le persone sono circa 2000, ma è probabile che in realtà siano almeno il doppio. La platea potrà essere ulteriormente allargata a quanti non si sono ancora avvicinati anche fra gli eterosessuali. La percentuale delle donne che hanno aderito è del 2%. Secondo il rapporto di Seresmi, il centro di epidemiologia del Lazio, del 2023, l'incidenza delle nuove diagnosi di positività è stata superiore alla media nazionale, parliamo del Lazio. I valori più alti tra i 25 e i 34 anni, in netto aumento rispetto all'anno precedente. Quasi l'85% delle nuove diagnosi è attribuibile alla, ovviamente, trasmissione sessuale, perché non si parla neanche più di protezione in questo paese. Il 57% è tardiva, arriva quando la tenuta del sistema immunitario è già in bilico. Purtroppo i test rapidi sono poco richiesti, eppure vengono offerti con la garanzia del completo anonimato e della rapidità, si rammarica Miriam Lichtenner, primaria del reparto di malattie infettive al Sant'Andrea, dove giovedì scorso i test per l'HIV, epatite C e sifilide sono stati offerti gratuitamente agli studenti della facoltà di medicina, oltre che ai ricoverati per i quali era stato programmati prelievi del sangue. L'iniziativa ha avuto molto successo tra i ragazzi in fila agli stand. Nonostante i significativi progressi di cura e prevenzione, l'infezione continua a diffondersi, alimentando stigma e discriminazione. Le diagnosi tardive sono ancora predominanti, spesso a causa della paura o della convinzione di non essere a rischio. Questo mi sembra veramente una risposta intelligente che la primaria del Sant'Andrea dà. Cioè, alla fine, siccome c'è stato talmente tanto stigma sulla questione dell'HIV delegata alle persone omosessuali, alle persone di tossicodipendenza o scambio di siringhe, che invece il virus continua a circolare tra tutti, perché poi soprattutto anche tra le persone eterosessuali, tanto che è fuori controllo, perché casomai se sono una categoria a rischio mi faccio controllare e quindi prevengo e faccio, se invece mi viene stigmatizzato che io non sono a rischio, ovviamente i controlli non me li faccio. Ecco che l'HIV continua a circolare in maniera pesante tra la popolazione, e il Lazio è una delle regioni maggiormente a rischio, perché siamo una regione di bigotti in mano a un potere papale e a sta gentaccia provita che parla di provita e poi uccide le persone, perché non si può parlare di protezione sessuale, preservativo non è più assolutamente nominato e via dicendo. Insomma, questo mi sembra un articolo cui conclude la dottoressa: oggi se scoperta precocemente l'infezione viene trattata in modo efficace, non c'è ragione di tirarsi indietro. Quindi l'invito lo facciamo anche dai microfoni della radio: fatevi il test sempre e comunque di prevenzione, perché il problema anche soprattutto delle malattie sessualmente trasmissibili è che non è una malattia che prende sicuramente una persona, ma viene appunto sessualmente trasmessa, quindi si mette a repentaglio poi le persone che pensiamo anche di amare di più. E andiamo a concludere la rassegna stampa fra brevissimo con l'ultima notizia da Roma: Visconti occupato, la protesta si allarga, salgono a 4 gli istituti in autogestione. Salutiamo insomma le studenti e gli studenti che sono in autogestione e occupazione di Roma e che hanno insomma sempre anche con Radio Onda Rossa un ottimo rapporto. E poi una notizia di cronaca che leggiamo così come viene pubblicata dal Corriere di Roma: curdo ricercato per terrorismo in un B&B a Ciampino, rintracciato dalla polizia in un B&B a Ciampino. Un curdo di 50 anni, c'era un mandato di cattura europeo emesso nel 2022 dalla procura di Stoccarda per terrorismo internazionale, da capire se in questi 2 anni qualcuno lo abbia aiutato nella sua latitanza. Questo lo dice il Corriere della Sera, evidentemente insomma si parla del spesso succede che ci sono dei mandati di cattura internazionale da parte della Turchia nei confronti dei curdi. E l'articolo è da Ciampino. Sono 2 anni che la procura di Stoccarda in Germania ha emesso nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale europeo. Curdo con nazionalità turca è diventato un latitante. Ricordiamo insomma anche tutti i ricatti che Erdogan ha fatto soprattutto alla Svezia per entrare nella NATO, in cambio gli doveva vendere i curdi che ha dovuto cacciare, quindi ovviamente ci sono i mandati europei, perché l'Europa è complice in tutto questo. E quindi la Digos nostrana non poteva non scoprire in un B&B a Ciampino. Gli agenti della Digos lo hanno arrestato nei giorni scorsi e condotto in carcere in attesa della pronuncia della Corte d'Appello sull'estradizione richiesta dalle autorità tedesche. Il GIP ha convalidato il provvedimento eseguito dalla polizia, che ha anche accertato la presenza di curdi, poi questo così, di curdi proprio nella cittadina sulla via Appia. Quindi scopriamo che Ciampino è una sorta di succursale del Kurdistan. Quando gli agenti lo hanno individuato sulla base delle informazioni raccolte anche dal servizio di cooperazione internazionale di polizia, il cinquantenne non ha opposto resistenza. Va bene, fosse ricercato per terrorismo e evidentemente insomma vabbè, questo anzi si parla addirittura appunto dell'accusa del governo turco al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, cioè al PKK, per un fantomatico attentato del 23 ottobre scorso. Quindi c'è è stata alzata la vigilanza da parte delle polizie europee e questo è l'arresto che è avvenuto a Roma. in questo, con questo andiamo a concludere la rassegna stampa per la giornata di oggi. Andremo insomma a capire un po' meglio cosa è successo a questo, per questo arresto. Nel frattempo noi vi lasciamo con le compagne che e con lo spazio comunicazione, che vi ricorderanno anche i cortei di oggi e che le andranno ovviamente a seguire fra poco. Grazie ancora per l'ascolto, sempre 87.9, sostenete questa radio e soprattutto economicamente.